che avete, che l'organizzazione che nell'ambito della Caritas, la Caritas Ambrosiana, manifesta, anche per, come è stato detto, all'interno delle realtà che voi avete, in particolare il vostro arcivescovo Monsignor Bertini, dottor Guazzetti, tutti voi. Dio veramente vi accompagni e vi benedica. Sento nel mio cuore anche un momento prezioso per potervi parlare. Qual è la giornata di oggi, che è la giornata della croce? E la croce ci ricorda i tanti, tutti i crocifissi del mondo. Come è stato detto, non basta pugnare la croce, bisogna servire i crocifissi. Questo è ciò che siamo chiamati a fare. E poi, memori di quello che il Papa ha lanciato nei messaggi in Mozambico e in altre zone, dove ha riassunto uno slogan ripreso più volte ma rilanciato in quei luoghi di vera e grande povertà: la povertà non è una fatalità. Questa è la parola chiave di tutti i tre viaggi. La povertà non è una fatalità e quindi è una sfida, ma è anche una provocazione evangelica, come appunto l'incontro di oggi ci chiede, di capire da loro, incontrandoli, toccandoli, guardandoli negli occhi, toccandoli la parte viva, imparare da loro come affrontare la vita, qual è il messaggio evangelico che ci danno e in questo contesto anche la custodia della casa comune che Dio ci ha affidato, che è il creato. Convegno a questa meravigliosa tematica è molto bello. Teniamo presente sempre la figura di Carlo, stamattina viene celebrato al santuario, che c'è sempre la figura di San Carlo che l'ha fondato, con le sue caratteristiche specifiche che subito ce lo fanno riconoscere. Da quel simpatico naso che dice quello che è Carlo, subito, l'esperienza in fondo di un uomo che ha dato tanto, ma che anche nella peste ha saputo distribuire i suoi abiti episcopali, anche si diceva che molta gente aveva gli abiti rossi in quei giorni perché aveva gli abiti di Carlo. E quindi la peste è diventata il simbolo di un luogo di carità dentro il terrore della malattia e della morte. E in questo senso allora l'esperienza che il Papa si chiede di fare dopo la lettura di quel bel testo che abbiamo letto poco fa, sentiamo veramente che il Papa ci chiede, e queste parole sulla povertà, fatta luogo di essere maestri nell'ambito di chi la vive e di chi ce la insegna, il Papa ha rilanciato questa tematica in maniera molto diretta nell'ultima lettera Christus Vivi. Al numero 170 riprende in pieno questa tematica che abbiamo ora ascoltato e la rilancia per i giorni, perché dice, fa un'immagine efficacissima che molti pastoralisti fanno: la carità non è più il compimento delle virtù, non è più fede che fonda la speranza e genera la carità, ma oggi nel linguaggio giovanile diventa il primo approdo e il primo approccio nell'ambito del cammino di fede. Se tu chiedi a un ragazzo vieni a messa, ti dirà che farà. Con la sua schiettezza ti metterà in crisi, ti metterà in crisi. Se invece ti dici dammi una mano ai bambini dell'ospedale per fare il clown, certo che è. Ora tu, dopo che hai lanciato questa proposta e l'avevi raccolta, ha dato ad altri lo accompagni a fondare questa carità e la speranza per giungere alla fede. In pratica il momento della carità è il momento di annuncio della fede diretta diretta che si faccia trasformazione. Dice il Papa così, dite che parole illuminanti sono recente sociale. Il Sinodo ha riconosciuto che anche se in forma differente alle precedenti generazioni, come dicevo poco fa, l'impegno sociale è un campo specifico dei giovani di oggi. A fianco di alcuni differenti, ce ne sono molti altri disponibili a impegnarsi in iniziative, e lui ne specifica quattro: volontariato, cittadinanza attiva, solidarietà sociale, impegno in politica. Vanno accompagnati e incoraggiati per far dipendere i talenti e competenze e la creatività, per incentivare la condizione di responsabilità da parte loro. Così, l'impegno sociale e il contatto diretto con i poveri negli occhi restano un'occasione fondamentale di scoperta o approfondimento sia della fede come di sentimento della propria vocazione. In pratica, l'impegno caritativo diventa a prova della fede. E questa dinamica, capite, non è solo il contatto diretto con i ragazzi, ma la Chiesa oggi, che più annuncia la carità testimoniandola, più annuncia la fede. Questo è il messaggio grandioso che ci viene dato in questo momento. La carità è una strada, la fede e la fede sotto la carità. Potremmo dire che la pienezza poi è data dal numero successivo, quando dice che molti giovani aiutano gli anziani, gli ammalati, qualsiasi cosa, le notti della carità. E poi aggiungo, spesso i ragazzi riconoscono che quello che ricevono è molto di più di quello che danno, perché si impara e si matura molto quando si è accorato di entrare in contatto con la sofferenza degli altri, perché nei poveri c'è una saggezza nascosta. Ed essi poveri, con parole semplici, possono aiutarci a scoprire valori che non vediamo. Questa è l'ottica con cui noi viviamo questo momento di riflessione questa mattina, con una particolare riflessione che mi viene dalla mia esperienza di prefigno giovane, quando ho imparato a entrare in queste dinamiche, quel documento che forse anche voi ricordate, quando è stato scritto, no? Chiesa italiana, prospettive del paese, ricorderete un documento degli anni 80, molto lucido e direi anche coraggioso, più di quelli dei nostri tempi, perché avevamo un altro tipo di contesto, un altro tipo di situazione. Oggi dobbiamo battagliare di più, in certi tempi però era abbastanza consueto. In pratica i poveri non diventano più oggetti della pastorale, ma diventano soggetti. E questa è la grande svolta che noi siamo chiamati a fare, metterli al centro, metterli al, potremmo dire, come protagonisti, metterli come maestri. E questo diventa la tematica di stamattina, ma diventa anche uno stile di vita. Si fa da luce, oltre alla festa di oggi, la tragedia che viene da San Giovanni di Sotto, una figura straordinaria di pastore che sulla carità e sulla giustizia sociale, la lotta alla corruzione, la lotta contro il lusso, ha vissuto sempre restando fortemente legato alla parola di Dio. Lui era un grandissimo commentatore della parola di Dio e da essa traeva la forza del Vangelo della carità. In particolare ricordo di lui due frati, tra le tante, e sarebbe infinito a raccontare la predicazione meravigliosa anche per il nome. Di solito non sapete come dire bocca d'oro, quindi uno che parla con un'eloquenza mirabile. Diceva, le parole che usavano i figli cristiani erano non mio o tuo, ma nostro. E questo era come fotografava il Vangelo, non mio o tuo, ma nostro. Questo è, ed è così, quando tu dici nostro, dici che mio o tuo, senti veramente che il Vangelo entrato. E poi commentando Matteo 10, quando dice vi mando i agnelli in mezzo ai lupi, lui diceva questa meravigliosa frase, che ho usato molte volte nell'ambito della mia vita anche nei confronti della madre. Dice così: Cristo passa agnelli e non lupi. E se tu, per paura di lupi, diventi lupo, perché vuoi difenderti dai lupi, non avrai la protezione del pastore. Perché Cristo pastore non passa lupi, ma agnelli. Se invece ti fiderai di lui, anche se tratti come agnelli, dovrai affrontare i lupi, sarai difeso dal pastore e il pastore ti renderà veramente vittorioso. Perché sarà lui a vincere, non tu. Lui sarà vittorioso, tu sarai forte per la sua vittoria. Però non devi mai adeguarti a diventare lupi. Questa frase tantissime volte mi ha illuminato nelle battaglie della Calabria, che ho stato 25 anni in Calabria, prima a Crotone e poi in Calabria, proprio perché mi dà la verità delle cose, cioè davanti alla violenza mai scendere, ma sempre sentire che Dio ti dà una mano e che ci dà un modo nuovo di affrontare i problemi. Lui è il pastore di pecore, di agnelli, non di lupi. Questa dinamica perciò c'è anche oggi nei confronti di un mondo che ha diversi modi di presentarsi, ma ugualmente forse ancora più insidiosi e sottili, ma ugualmente pericolosi della realtà specifica che può essere la nostra realtà. Ora, voi mi permetterete, io affido a voi alcune riflessioni che nascono soprattutto dalla mia esperienza. Perché mi sono chiesto chi è stato per me come povero maestro? Dove ho incontrato chi mi ha educato alla fede? Chi è stato per me coloro che mi hanno accompagnato a capire di più il Vangelo? Questo è ciò che mi avete chiesto e questo è quello che io vorrei dirvi attraverso alcune testimonianze che ho raccolto della mia vita e nel raccontarvi alcuni tratti inseriamo i punti di oggi aperti estremamente attuali che vengono fuori. Io ho raccolto 7 volti di poveri. Il primo è un contadino da cui io vengo dalla Val di Non del Trentino. Il secondo gli operai, che ho fatto prendere per operaio, poi la gente umile del sud e le aree interne dell'Alta d'Italia, il mondo del carcere, i giovani precari, il dramma del creato e i poveri della porta accanto, quelli che incontriamo tutti i giorni. Ecco, questi 7 volti io ve li delineo rapidamente, aiutandoci a capire in che modo, tramite la mia parola, essi sono maestri per noi anche oggi, per insegnarci cos'è veramente il Vangelo e come affrontare quelle vite. Va bene così? Quindi passo un po' alla testimonianza. Chiedo bene se qualche volta citerò un po' più la mia esperienza, ma a questo punto mi sento voi a parlare, perché in fondo tutti voi avete vissuto esperienze simili. Prima di tutto il mondo rurale, il mondo dei contadini. Io ho imparato, come dicevo, dal mio papà, della Val di Non, del mio fratello, grato sempre a chi, producendo i beni della terra e il cibo, è anche custode del territorio. C'è un documento del 2005 della CEI, dove appunto si dice grazie ai contadini perché non solo ci danno il pane, ma prima ancora custodiscono il territorio. E qui per esempio l'Alto Adige quanti fondi investe perché siano coltivati il pasto. Al di là del cielo che producono, custodiscono la bellezza del territorio. Si investono sul turismo proprio con i fondi dell'agricoltura. Ed è questa l'intuizione o accetta il mio prezzo, o le sue vele partiranno tutte qui dentro. Ora immaginate cosa può provare un contadino che ha lavorato tutto l'anno e si vede tutte le mele lì, chiede di più e il commerciante gli dice marceranno qui dentro. C'è venuta a tutti i contadini una tale reazione a dire basta, essere umiliati, ed è piegata la medita. È una voglia di riscatto sociale in cui si dice io voglio essere protagonista della mia vita, della nostra vita. La cooperativa però è basata sul valore di tutti, che insegnano e traducono il Vangelo, la dottrina sociale della Chiesa. E' questo, primo, il nostro viene prima del mio. Segnate questa frase che è decisiva, è il cuore della dottrina sociale della Chiesa. Il nostro viene prima, non cancella il mio, non siamo comunisti, ma non è nemmeno l'egoismo. Il nostro viene prima del mio, il nostro e il mio corrono tutti e due, ma non sono sullo stesso piano. Il nostro viene prima e dopo viene il mio viene dopo, perché il mio riscopre dopo una guerra, che ho appena sentito. Il nostro genera la fraternità. Questo è il punto. Noi abbiamo davanti due scelte, puoi difendere il mio e il tuo, e alla fine la guerra, oppure difendiamo il nostro e alla fine la fraternità. Questa è la comprensione. E l'altro è quando si vota in cooperativa. Il mio fratello porti 1000 quintali di mele e il vicino ne porti 100, come si fa a votare? Il voto è uguale, ognuno un voto. Non è in proporzione alle azioni. Questa è la cooperativa, non è un'azione, non è una società per azioni, ma è basata sull'essere, non sul fare, non sull'avere, ma sulla dignità della persona. Questi sono le cose che ci hanno insegnato Wetti, che ha insegnato tantissimi sacerdoti dopo la Rema, tantissime persone che nella Lombardia e in Trentino hanno creato le case rurali. E purtroppo oggi poco le si raccoglie, le si custodisce, meglio che si può, ma non nascono, oppure se nascono nuove, grazie a Dio che ce ne sono, devono avere sempre quella stessa profezia che hanno dentro, che avevano questi nostri sacerdoti che nella miseria hanno creato il padre, mettendosi insieme. E questa esperienza poi il mondo contadino ci insegna anche due doni per il Vangelo. Il primo è la pazienza. Tu semini oggi e raccogli fra un anno. Tu pianti oggi e raccogli fra tre anni. E quindi la pazienza, la lungimiranza, le attendere i tempi giusti. Quante volte nella mia vita di vescovo, quante poi fui prendi, quanta pazienza, o voi con la gente, quanta pazienza, perché non puoi raccogliere tutto subito. E l'altra cosa che mi hanno insegnato, specialmente mio fratello, è la grande lezione che già Gesù ha detto della potatura. La potatura è una delle più grandi lezioni del Vangelo, proprio oggi che la croce. Mi ricordo una volta, ho chiesto al mio fratello, si chiama Pierino, insegna come si fa a potare. A te lo insegno. Non c'è una, bisogna avere occhio per potare. Ogni altro è diverso. Allora, lui mi diceva, non vieni qua, e mi portò vicino alla vigna, c'era qui. E dice, vedi questo trancio grande, grosso, ha fatto i frutti più grandi dell'anno scorso. Lo dobbiamo potare o lo dobbiamo lasciare? La grande domanda della vita, potare o lasciare? Sì o no? Intervenire o tacere? Riproverà il figlio o no? Allora, istintivamente io dicevo lasciarlo, è troppo bello. Invece lui dice no, è il primo che va tagliato, perché ha già fatto il suo frutto. E poi il potere può potare, alla fine è rimasto un traccio. Dico, ma Piero, che resta? Tu non vedi quanti frutti darà questo, no? Non lo vedi. Perché, capite bene, non è il verbo della fede. Il contadino non vede, ma intravede. Sulle gemme già intravede il racconto. Quest'anno sono andato sotto la neve nel primo di gennaio, come andrà quest'anno per me? Ah, benissimo, non vedi, come vedi. Questo è il punto. Il credente dei segni di Dio, intravedere che apre spazi nuovi. Pensate anche quando voi ricevete le persone, no? La capacità di intravedere, di entrare nel cuore, di andare oltre le apparenze, di puntare sui valori che non vedi esternamente, ma intravedi, perché hai un cuore, un'empatia, una fede grande. Questo è il messaggio del mondo grande. Ma vedete quante cose. Passo avanti. Secondo me, il dopo concilio, questo non è archeologia, ma è radici per andare in fondo il concilio ancora il punto decisivo, da caldo e l'esperto, gioia e lacrime, fatica e speranze della gente, dei poveri soprattutto, sono le gioie, le ansie, i problemi, le speranze, la vita. Come voi, costituite qui. Io benedico voi perché siete la vita da caldo e l'esperto quotidiano che si fa voce in queste cose. Da lì, capite bene l'esperienza che mi è nata attorno al Concilio, specialmente il recupero di un momento della vita di Gesù, che è Nazareth. Nazareth è una dimensione che nella carità cristiana è decisiva, e con Nazareth cambia fuori. Chi non ha goduto delle sue letture, chi non si è formato alla sua preghiera, alla sua spiritualità, quando sotto quell'altarino poverello del deserto c'era scritto, mentre lui adorava Gesù nell'Eucaristia, siamo qui davanti a te, oh Signore, in pura perdita. In pura perdita. È la stessa cosa che fate voi qui poveri, in pura perdita. Ma da quell'Eucaristia nasce l'insegnamento che nasce dai poveri, in pura perdita. Perché così. E dentro questo io devo ringraziare la Pergamo Patria, che a spero mi ha salvato nel puro 68, e ebbero delle mie presunzioni di farcela. Un giorno mia madre, lo dico in dialetto trentino, mi ha visto tutto orgoglioso, aveva 20 anni, che al liceo, e mi guardò e mi disse, ah, lo dico in dialetto, a 20 anni il mondo è fatto tutto ciò, a 20 anni il mondo sembra tutto tuo, non c'è mai, sembra che tu puoi cambiare il mondo, è così, però anche qui, però non è solo così. Allora lei scuoteva la testa e quando io arrivai a questo piano carretto mi disse perché, avevo appena finito l'esame di maturità, perché sei venuto? Sono venuto perché Dio ti deve dare una risposta. Ah, ti deve dare una risposta. Ora dice, tu sei come gentile qua in banca, hai già fatto il contratto, hai già messo la X dove devi mettere la firma, tu vuoi che Dio firmi dove tu hai fatto, preparato il contratto. No, strappa quel contratto. Sarà lui a fare un nuovo contratto per te. E tu firmerai dove lui vuole che tu firmi. In un baleno è crollato il mio 68, la mia presunzione. Una chiesa che impone, una chiesa che pretende, uno stile di cristiano che esige. E mia, e quella settimana di preghiere e di adorazione, ancora perdita, mi ha ricostruito dentro, anche quello di un libro molto bello, al di là delle cose, che forse avete letto a tutti. Perché è così? Ma chi poi mi ha aiutato a vivere questa esperienza? E sono stati il mondo degli operari, perché con un aiuto intelligente di miei superiori che ho fatto un'esperienza di lavoro a Porto Marghera e poi a una grande fonderia di Verona. Ho fatto due anni di lavoro durissimo, con i turni del mattino e della sera, come operaio di meccanica. E mi è servito tantissimo, tantissimo. Ho imparato la solidarietà, la fatica del lavoro, la durezza. Pensate che era una macchina che doveva fare i pezzi uno ogni 20 secondi, moltiplicate 3 al minuto, moltiplicate per 9 ore, capite bene, era sera, certo c'è anche, aveva ragione, il tempo moderno. Ecco, questo è il mondo del lavoro, però mi ha aiutato tantissimo a capire veramente che il mondo di oggi, anche a livello pastorale, peccatori è avarizia. Uscire dai problemi da soli è avarizia. Uscire insieme è politica. Questa è la grande frase. Uscire da soli è il problema di avarizia. Pensi solo a te. Uscire insieme noi è politica. La politica è l'arte di uscire insieme. E la si impara dalla classe operaria, si diceva una volta, comunque dal mondo del lavoro. Perché chi ama le persone che stanno bene non vuole cambiare niente, se non vorrei. Mentre solo se tu ami chi vuole il cambio, puoi cambiare. Tu resti apolitico se stai bene. Non vuoi cambiare niente. Quindi capite che in fondo è una chiesa in uscita. Un altro passaggio rapido è stato permesso, questo punto il mio superiore era quello che formazione della moda di teologia mi disse rimaniamo al prodotto con anche perché mi sembrava sud più vicino un po' agli ideali italiani lungo la strada in treno. C'era una grande, c'è una bella famiglia oggi vicino a noi e lungo la strada, cioè, da Trentino giù, quasi due ore di giorno, cioè, a un certo punto eravamo in due giovani, non avevamo niente da mangiare, praticamente solo libri. A un certo punto questa famiglia vicino a noi tira fuori famiglia calabrese, da fuori il pane, le olivette, il salamino, eccetera. Immaginate, si riempì di profumo da un partimento. Noi per decente guardavamo il mare. Allora, a un certo punto, la mamma si accorse che avevamo, guardavamo. Allora, preparò il pane, ma non ci regalò quello che era avanzato. Prima di darlo a suo figlio che aveva 8-10 anni, preparò il pane e disse una frase che è lo stile vero della carica, favorito, che è del sud, lo sa benissimo chi l'ha frequentato, favorito. È la frase più bella che ho imparato, la prima frase di lingua calabrese che ho imparato e la prima frase più vera del chi è la carica, favorito. Questo è il punto di vista. Cioè, questa esperienza del sud mi ha insegnato questa dimensione dialogica di accoglienza, che è il classico di nostro stile. Io vi auguro veramente, anzi, vi dico una volta un giochetto che ho fatto, siccome l'avevo raccontato in diocesi, era piaciuta la storiellina, allora un giorno viene un gruppo di architetti che stavano strutturando una chiesa in campagna. E mi hanno detto come vorremmo fare. E vorremmo fare così, il tabernacolo lo facciamo bianchissimo come il forno del pane, una piccola corticina come si usa il pane nelle campagne, cuocere. E sopra ci vorremmo invece una scritta, chi ci vorrebbe scrivere? Ma magari potete scrivere solo il pane di vita, non so, ma la qua sotto la cattedrale, chi ci vorrebbe scrivere? Noi ci vorremmo scrivere sopra il tabernacolo, favorite, siete matti. Però dice Gesù che ha detto, prendete e mangiate, se dovesse averlo tradotto nel libro di Gesù che avrebbe detto, favorite. Ecco, questa è l'Eucaristia e questa è la carta. Veramente un favorite prendo, stile di vita, stile di relazione, dove tu doni, dove tu hai premura, ti accorgi. Come quella mamma che ha fame non perché te lo dice o non perché ti avanza, ma perché tu intuisci il bisogno dell'altro. Questo è il suo. È chiaro che questo lavoro chiede anche esperienze di fatica. Ecco il fatto con la mamma, che è l'opposto del favore. Perché purtroppo la mamma è vissuta questo dramma, non c'è il favorito, ma purtroppo anche la sporcizia della mamma. L'egoismo, l'individualismo, anche la mafia, è per... sulla bellezza del territorio. E arrivando a dire con molta, direi, attualità, guardando le situazioni di questi periodi, da pure del creato, che il gusto del bello è la miglior forma di antimafia. Troverete nel mio libro. Il gusto del bello, non il bello, il gusto del bello è la miglior forma di antimafia. Perché quando io educo un figlio, un ragazzo a scuola, un giovane, a gustare la bellezza, non entra nella mafia, che è sportivo. Io devo aiutarlo prima, non deve entrare nella mafia. Dopo è difficile tirarlo fuori. Ma se io lo abito al gusto del bello, a morra la propria terra, ad apprezzare quello che c'è, a gustare i panorami bellissimi e il mare della carne, oppure del sud, della Sicilia, eccetera, tutte le amate di qui, per me è proprio uguale, e siamo davanti veramente, dobbiamo puntare sempre in alto, imparando a loro, imparando già in fondo a quello che è stato fatto anche con l'aiuto delle cooperative, delle città. Una delle cose belle è stata proprio questa, un'esperienza che qua in Trentino con le cooperative della Carta San Cristiano abbiamo fatto, è proprio quello, di dire diamo valore ai prodotti tipici del sud, passando attraverso tre parole magiche che sono state un incanto culturale importantissimo, dalla mano, prendere coscienza della propria marginalità, la prima fase, capire dove sei, capire chi sei, capire i tuoi problemi, i tuoi snodi, la, potremmo dire la marginalità, che non è negatività, ma marginalità vuol dire che se tu la coltivi ha un prodotto positivo, altrimenti diventa negativa. Se la coltivi bene diventa tipicità la marginalità, se invece la coltivi male diventa emarginazione. La partire dalla constatazione della marginalità dei terreni, dei territori, degli ambienti, ma valorizzandole per quello che sono, senza nostalgie, senza confronti negativi, valorizzandole soltanto la dignità, sbuca dalla marginalità alla tipicità, che diventa reciprocità. I tre passaggi sono proprio questi, marginalità, tipicità, reciprocità. E questo passaggio è un passaggio culturale che regge ancora le cooperative, fammi dicevo di voi, di cuore, di garantire. Ed è veramente ancora dopo vent'anni che camminano e che avviene che con l'aiuto del sole e l'aiuto del Trentino si è dato il know-how, la Val di Cembra della cooperativa Sant'Ospola, noi abbiamo fatto, fanno ancora, i lamponi a dicembre, non a luglio. A luglio maturano in Trentino, a dicembre maturano in Calabria, perché il sole ci dà la possibilità. Capite che questo è il passaggio, non uno controllato, non il sud contro il nord o viceversa, non uno senza l'altro, ma uno insieme all'altro, intrecciato. Questo è ciò che ci ha insegnato il Cora del sud, con l'aiuto del nord, non uno controllato. Un progresso, che ha detto Paolo VI? Le stesse cose. Sviluppiamo là quello che Dio ha dato all'Africa. Non l'Africa senza l'Europa, né l'Europa contro l'Africa. Perché così, 50 anni dopo, ci abbiamo i balconi e perché non è stato ascoltato l'appello di Paolo VI della Pongola Progresso. Se avessimo ascoltato noi 50 anni fa, se avessimo sviluppato là i doni tipici che Dio ha dato a quella terra dell'Africa, oggi non avremo gli sbagli, non avremo i nemici e viceversa. Avremo un mondo diverso di impostare qui. Ma in piccolo questa realtà ci ha dato proprio questo, questo grande slancio che solo così si può andare avanti e solo così del resto è possibile vincere la mafia. In questo senso, se permettete, è decisivo entrare e aiutare i piccoli paesini dell'Italia, come qui ha detto un po' meno, però ho tanto trovato. Quindi io non posso fare altro, non avete questo problema di paesini per tutti della Tromonte o dell'Appennino, ma guardate i paesi interni l'anno scorso. non c'è un paese controllato. Quando io vado a celebrare, mi ricordo qualche anno fa, adesso dove vado? Dentro? No, vai, e mi hanno mandato in un paese più spertutto del 13. Perché va a rotazione. Non c'è il paese più grande del 13. Non c'è l'idea che io vado prima di te, che tu abbia abitato, ma c'è l'idea che tutti i luoghi, anche piccoli, sono oggi, ecco la lezione che ci danno i poveri nelle realtà periferiche e secondarie della città. Non è il numero che fa l'importanza, e guardate che in realtà questo è decisivo, non è il numero, questo è un criterio evangelico, ma è la qualità. Tu vali non per gli abitanti o per i soldi, ma per decine di persone. E permettete, allora, noi abbiamo fatto in origine un bellissimo progetto per con abbiamo immaginato così per 30 minuti come un fiore dove c'è al centro il paese, il borgo è come chiamato, il paese, perché il paese mi sa che borgo invece storia, arte, cultura, cavalieri, eccetera, no? E il borgo, tutto questo. Ogni borgo è bello, l'Italia dei borghi. Non è del paese il corpo, è del corpo. Valorizzando attorno, come fosse un fiore, attorno a questo pistillo abbiamo messo chiesa, strada, terra, industria, scuola, immigrati, ospedali, turisti. Ci abbiamo detto, se questi fiori, questo fiore, questa parola lavora, il corpo diventa capace di vivere. Permettete ora alcune altre aggiunte. Praticamente una che mi prende premio e faccio. Un giorno mi chiamo di scuola di Antonio, mi dice, andate a casa, prendo la scuola e vado in casa. Di colpo mi sono sentito piuttosto che avevo in mente tutti i figli che avevo visto, tutti questi bambini. Perché misericordioso il padre? No. Se dunque Dio c'è, di senso animale. Questa è la grande domanda. Ovviamente voi vivete i problemi quotidiani. E di senso al male. Perché il male incarcera un volto, come per voi che vedete le persone, a volto, a nome, a fatti, a grandi. Se non sapete rispondere teologicamente, non riuscite a leggere davanti. Perché è vero quello che diceva un grande operatore d'arte di centro, con tanti clavi, forse l'avete qualcuno militante, ma i poveri stanno, i poveri stanno. Ed è vero, forse. Se tu non sei attrezzato, i poveri ti stanno. Solo se hai dentro di te una grande capacità di leggere la storia, molto diverso. E poi ecco tutto il discorso che ancora un attimo di pazienza, perché per due passaggi ma sono ugualmente preziosi. Uno è sui giorni precari. I giorni precari, l'altro campo, non sei più grande, è quello che non riusciamo a sciogliere in nessun modo. Ma questo governo sì, però non vedremo se realmente passerà a fare. Perché è precariato la verifica di tutti. Ogni programma sociale va verificato dall'esperienza diretta di chi soffre, specialmente i giovani. E vi faccio un esempio simpatico. Sono andato a Lourdes, io ero abbastanza scettico su Lourdes, lo dico, lo confesso, davvero credo. Arrivato vescovo, un vescovo doveva andare a accompagnare il pellegrinato. Ora, tutti i vescovi guardano me, io stavo per dire, ma io quando li ho visti tutti con gli occhi puntati su di me, non ho osato dire, ma io mi sono dato loro. Le cose che mi ha convertito, perché veramente mi ha convertito, due cose, sul treno, sul barellato e stazione, la carrozza delle Palestine, mi sono te la carro 30 ore, barellato e la carrozza dell'Eucaristia è l'unico treno. L'Eucaristia al centro e barellato all'inizio. Ecco, così deve essere un po' la Chiesa. E poi a Lourdes, tutti che è stato, lo ricorda benissimo, quella che c'è una striscia rossa, vi ricordate, che attraversa la città. Perché c'è quella striscia rossa? Quando passa una carrozzella sulla striscia rossa, tutte le macchine devono fermare. La striscia rossa dalla precedenza. Questo deve essere il mondo, non chi corre di più, non chi ha più mezzi, non chi è più veloce, non l'atleta, alla precedenza, alla capacità. Cioè, il precario, il giovane deve avere la precedenza. Un governo vale se riusciamo a dare risposte ai giovani. Loro chiedono però a noi due cose. La prima, un cuore di empatia. La seconda, alcuni segni importanti di risposta. Il cuore di empatia è importante perché quando tante volte ti dicono che non ce la faccio più, cioè, dovresti dire, ma ce ne sono tanti giorni. Una volta mi sono permesso di dire questo, mi ha salito per tanto. Ora ho capito la gaffa che ho fatto. Ogni problema è essere. L'empatia chiede a noi, e lo auguro a voi, di avere sempre questo cuore attento alla sofferenza specifica di ciascuno. L'empatia dice, peggiore, mi chiede di ascoltarmi così com'è, anche se io so benissimo che non riesco spesso a darmi risposta. E seconda cosa, gridare come ha fatto la Madonna a casa. La Madonna ha detto a Gesù, non hanno più. Se fosse oggi cosa direbbe guardando i giorni? Non è più che a poco. Cana è l'esempio di una Madonna che intuisce in maniera empatica il problema, lo presenta a Gesù e lo risolve attraverso la grazia di Dio. Certo, qual è l'impegno che ci dà? Noi abbiamo realizzato, con fatica ma con grande speranza, il progetto con i popoli. mantenere alti gli ideali, mantenere forte la dignità. Il come lavori è la formazione. Non puoi dire vai a lavorare se non sei capace di fare quello che hai, cosa sei. La formazione, quindi tutte le dinamiche formative che accompagnano. E il terzo è cosa lavoro, i segni. Quando i ragazzi della Rocca andavano a vedere le caratteri di Lamponi, in dicembre, rossi, e chiaro che dicevano, dunque si può, mentre voi le date, si può,
si può fare,
fare, troppo, si può, cambiare. Questa è la risoluzione, questo è il Vangelo. Gesù ha cominciato dicendo così, convertiti, cambiate, dunque si può cambiare. Questo è sì. Importantissimo. E l'esperienza poi che viene spontanea subito dopo, penso che ne parlerete anche oggi, è proprio il perché. Tutto questo capite bene, che ne ho già parlato in grande lettera. Il sindaco sull'Amazzonia è veramente una grande occasione, una grandissima occasione di riflettere, specialmente su alcune cose. È un sinodo che brucia, capite riferimento alla cosa, è un sinodo che brucia, che lo figlio solo, da qualche settimana. Perché in questa realtà non ci siamo più una chiesa che cammina in Amazzonia, ma anche l'Amazzonia che fa e che insegna la vita. Se avete letto e studiato l'istrumento da voi, avete raccolto un sacco di elementi interessantissimi. La biodiversità, l'esperienza grandissima che la difesa della vita implica la difesa del territorio. E poi vi leggo due numeri di questo sinodo molto bello, il numero 102, e poi non so se sia il 110, il 119. Sentite cosa dice il 100, davanti al sinodo dell'Amazzonia noi dobbiamo metterci in atteggiamento di cambiamento di mentalità. Dobbiamo disimparare, imparare e reimparare. Disimparare riconoscendo gli atteggiamenti negativi che hanno creato questi incendi, queste cave, queste colture di miele. Imparare riconoscendo la certezza dei popoli e reimparare ad essere nuovi legati. La questione ecologica chiede proprio così, togliere tutto quello che è di potenza e di prepotenza, inserire gli elementi positivi, imparare. Sentite questa meravigliosa, finalmente, riconoscenza. Dobbiamo guardare con occhi di gratitudine i popoli amazzonici originali, che hanno molto da insegnare, come tutti sono loro i maestri. Perché? Essi infatti, per migliaia di anni, si sono presi cura della loro terra, dell'acqua, della foresta, e sono riusciti anche delicatezza a preservarla intatta fino ad oggi, affinché l'umanità possa beneficiare della gioia, dei doni gratuiti della creazione. E unire alla loro dignità di popolo. Perciò anche i nuovi cammini di evangelizzazione devono essere costruiti in dialogo con questa sapienza ancestrale in cui si manifestano i segni del verbo. Oltre il conseguente pastorale di Rompenti, se lo avete letto, specialmente una lacuna che va suscitare tutti noi. I preti sono pochi, fanno fatica a arrivare in chilometri più lontani e popolazioni così lontane, che bisogna farlo, rassegnare, procedere, pensate che bella proposta, travolgente, passare da una chiesa che visita a una chiesa che arriva. E ora ordiniamo preti, gli uomini sposati di questa tribù, che sono più saggi, più maturi, più riconosciuti da loro. Hanno fatto questa proposta enorme, e capite bene questo cosa comporterà nella chiesa di oggi. Quante frecce tireranno fuori di Papa Francesco e quante frecce di un certo tipo di cattolico che si tirano. chiedo di più. Certo, sullo sfondo è chiaro che se vogliamo che la nazione non bruci, dobbiamo cambiare il tenore di vita. Il nostro tenore di vita ossessivo e rapace che rende quelle terre fragili e incendiate. E infine, chiudo, non dimenticate mai che i poveri sono la carne. I due grandi nemici che il Papa ha travisto nel gnosticismo, nel neocaratanesimo, sono tutti contro la teologia dell'incarnazione. Il povero è il Cristo incarnato ed è la teologia dell'incarnazione che salva la Chiesa da tutti i sofismi e da tutte le realtà negative. Il povero è per noi la carne di Cristo di Dottor, guarda negli occhi, lo senti tuo, lo senti fratello. Il povero è verissimo, il povero ci danno determinazione. Noi nella dimensione quotidiana, se permettete di fare una riflessione con un passo del distrutto, che legge il povero nell'incontro quotidiano che abbiamo con noi, che è la monetina delle nostre. Non serve il pietismo, ma è quella delicatezza e quella carezza che gli fa quando ti prendono la mano e ti tiri fuori il comune che non è contro la logica, ma è più è la carezza di quel mondo che si bisogna. Dei tuoi beni fai elemosina. Capite? Mi sembra che sia la carezza finale di tutto il discorso che ti sta guardando. Non distorcere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo sguardo di Dio. Cinatevi, è Tobia 4, versetto 7. Non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà mai da te lo sguardo di Dio. Perciò la tua emozione sia proporzionata, sia libera e sia preziosa agli occhi di Dio. Sarà il sorriso di Dio e la carezza di Dio. Grazie.